Nell'ambito dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario della morte di Rossini, abbiamo incontrato Daniele Agiman, che oltre ad essere il direttore artistico principale dell'Orchestra Rossini di Pesaro, siede nel Comitato Nazionale Italiano per le celebrazioni di questa importante ricorrenza. Buongiorno a Daniele Agiman e benvenuto a Rete 2.
Grazie mille, buongiorno a tutti voi.
Che cos'è il Comitato per le celebrazioni rossiniane?
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Rossiniane, che nasce da una legge speciale voluta da due personaggi meravigliosi che sono bipartisan, tra l'altro, lo voglio sottolineare, il presidente emerito Giorgio Napolitano e il dottor Gianni Letta, quindi due personalità non solo della grande politica ma della grande cultura, tutte e due appassionatissimi di musica e di cultura appunto, e che hanno voluto una legge speciale che riconoscesse il 2018 come anno rossiniano, 150 anni dalla morte di Rossini, il 3 novembre 2018 celebreremo questa cosa, e il Comitato Nazionale è, diciamo, in qualche maniera il braccio esecutivo che si fonda sull'attività del Comune di Pesaro, in particolare del vice sindaco Daniele Vimini, e di un comitato che ha diverse funzioni. La mia funzione peculiare è stata quella di occuparmi dei contatti con le ambasciate e istituti italiani di cultura in tutto il mondo per monitorare l'attività rossiniana. Intanto per proporla, infatti, un quintetto della nostra orchestra, i cantanti dell'Accademia Rossiniana, quindi del ROF, la Fondazione Rossini, sono in prima linea per portare Rossini suonato, raccontato e anche degustato, perché il Rossini gourmet ovviamente è estremamente importante, magari ne parleremo, ma portarlo in tutto il mondo. E in questo senso io mi occupo di tutti i progetti che si vanno a realizzare in tutto il mondo. E c'è un portale, questo è molto interessante da sapere, che riporta tutte le iniziative rossiniane che nel mondo sono state ideate e portate a realizzazione, appunto.
Qual è l'iniziativa più originale o più interessante che le piacerebbe segnalare?
Allora, se posso parlare anche in prima persona da direttore d'orchestra, una delle cose più curiose, il pubblico riderà a casa, è il Turkmenistan, che molti diranno esiste uno stato. Sì, esiste uno stato molto particolare, non voglio entrare in discorsi politici, andate a vedere che tipo di stato è, ma è uno stato che da 30 anni non fa opera, e quest'anno torno ospite dell'Istituto Italiano di Cultura con una grande solista, Sandra Bongrazio, mezzo soprano, con cui siamo stati già l'anno scorso ospiti per un concerto, e quest'anno un concerto tutto rossiniano con un'orchestra di giovani bravissimi, scuola russa, quindi straordinaria scuola strumentale, e alcuni cantanti turkmeni che canteranno Rossini. Cioè, le iniziative in tutto il mondo sono meravigliose, dal MeTA a Parigi, quello che volete, certo. Però questa cosa è molto curiosa. Ci sono altri stati che stanno tentando di fare qualcosa di analogo, ma diciamo che questa, per esempio, è una cosa assai curiosa. Insomma, uno stato che non ha una tradizione operistica e si riapre all'opera con Rossini.
Ma Rossini era un grandissimo gourmet e sicuramente avrete pensato anche a celebrare questo aspetto.
Allora, questo è un aspetto di cui Daniele Vimini, che ricito con piacere, assessore alla cultura e vice sindaco di Pesaro, a cui tiene particolarmente. Per esempio, a novembre in tutto il Giappone, in molti ristoranti, si assaggeranno specialità marchigiane, ma in particolare poi un menù con alcune delle ricette rossiniane, particolari dolci, la sua carne favorita, eccetera, eccetera. Quindi una forma di scambio culturale attraverso la cucina particolarmente interessante e curiosa, che toccherà diversi stati. Anche molto importante.
Maestro Agiman, sono passati ormai molti anni dalla cosiddetta Rossini Renaissance, che ha visto rifiorire l'interesse per la musica del pesarese in tutto il mondo. C'è secondo lei qualcosa che deve ancora essere fatto in ambito esecutivo o di ricerca per dare nuova luce a questo grande compositore?
Allora, mi sentirei di dire due cose. Intanto, primo, ormai abbiamo una tradizione esecutiva consolidata e direi autentica, anche legata ormai a una diverse generazioni di cantanti, a partire dagli Antesignani, appunto ancora una volta, Marilyn Horry, Rockwell Blake, li sappiamo, insomma, la Ricciarelli primo periodo, straordinari, fino agli Flores di oggi e tanti altri cantanti che con Rossini hanno un primo approccio con la vocalità italiana, anche in tutto il mondo, lo sappiamo, l'Accademia Rossiniana a Pesaro ha artisti che arrivano veramente da tutto il mondo, incredibile la provenienza geografica. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'autenticità del dettato attraverso le edizioni critiche e della esecuzione siamo a un buonissimo punto. Ho sentito anche recentemente diverse esecuzioni in giro per il mondo e la qualità è sempre elevatissima, anche grazie a una serie di maestri, molti italiani, metto in primis il giovane Mariotti che è uno straordinario direttore rossiniano, ma tanti altri che hanno veramente Rossini nel cuore e lo portano a alto livello in tutto il mondo. L'unica cosa che mi sento di dire, se vogliamo andare un po' più in profondità e mi tocca dal punto di vista dell'interpretazione, quello che secondo me un po' sta mancando è questa idea della eccessiva velocità nei tempi di esecuzione della musica rossiniana, e si perde secondo me qualcosa nel senso dello scavo e della profondità. E se vogliamo andare ancora più in profondità, qualche volta ci dimentichiamo le pagine straordinarie che Stendhal, lo dico come lui amava farsi chiamare, non alla francese ma Stendhal, Stendhal scrive nella sua Vita di Rossini dicendo che non ci si può immaginare come i cantanti dell'epoca eseguissero le roulade e i virtuosismi o le cadenze e quanto senso ci mettessero dentro. Questa volta la prassi esecutiva dal punto di vista vocale se lo dimentica, lo trasformiamo in puro virtuosismo, mentre probabilmente allora le grandi interprete rossiniane sapevano vedere in questa quantità enorme di note, difficilissime dal punto di vista esecutivo, un senso che forse un po' ancora ci sfugge.
D'altronde Rossini, a differenza dei compositori coevi, stava già cercando una sua asciuttezza e, incredibile a dirsi, una forma musicale più mirata al senso che all'estetica.
Nella sua fretta Rossini aveva una capacità di individuazione del dettaglio che ancora oggi è entusiasmante. Nella velocità con cui scriveva queste opere, al di là degli autoimpressiti, del prendere pagine che erano di opere serie e spostare in opere comiche, anche su questo potremmo passare tanto tempo per ragionare sulla testa creativa del grande pesarese, ma è straordinario vedere come il dettaglio poi sia sempre curato. Nel momento della scrittura lui riusciva ad andare in profondità attraverso il segno e l'idea musicale che stava dietro.
E per quello che riguarda il recupero degli strumenti dell'epoca di Rossini, lei pensa che ci sia spazio per miglioramenti?
Ah, assolutamente. Forse questa sarà la terza grande riscoperta rossiniana, quando anche gli specialisti del cosiddetto barocco, della filologia, insomma, si occuperanno in maniera più specifica e più continuativa della musica di Rossini. Perché è verissimo, tutto è un po' stato stravolto, intanto dalla costruzione dei teatri. Voi sapete benissimo che la buca d'orchestra wagneriana modifica completamente i rapporti, sposta tutto in avanti. Insomma, un disastro dal punto di vista della balance orchestra-cantante-cantante-pubblico. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe un grandissimo lavoro da fare, e quindi giustissima l'osservazione che grandi direttori che si occupano, che ne so, dei Bach, dei Vivaldi, eccetera, eccetera, potrebbero tranquillamente arrivare a Rossini e riscoprire delle cose, soprattutto dal punto di vista appunto della scrittura orchestrale, della trasparenza e del rapporto con le voci, del bilanciamento quindi con le voci, di grande arricchimento per tutti.
Maestro Hagiman, lei è molto attivo anche come direttore d'orchestra ed ha appena terminato di dirigere una lunga produzione di Iris di Mascagni.
L'ho appena terminata, adesso me ne occupo in termini di editorialità, nel senso che uscirà un DVD di Bon Giovanni. Questa è un'altra grande domanda, ma Scagni è un altro delle mie, stavo dicendo, grandi sfide, perché dei grandi compositori è sicuramente il più bistrattato, per ragioni che non voglio ancora una volta sottolineare. L'ho fatto durante le varie conferenze stampa di presentazione dell'opera a Livorno e anche in Giappone, perché era una coproduzione italo-giapponese. La Iris di Mascagni è per molti versi l'opera più bella di Mascagni, la più complessa. Certo, Cavalleria è nel cuore di tutti, ma Iris è un'opera molto più complessa e straordinaria, sia per la vicenda che per la qualità musicale. È stato un progetto molto ambizioso, di cui sono molto orgoglioso, di unire due realtà, il Giappone e l'Italia. Iris, ricordo che è la prima opera su testo e su ambientazione giapponese, molti anni prima di Butterfly. È Puccini che copia Mascagni, anche musicalmente. Io amo Puccini, lo dirigo in tutto il mondo, ma sottolineo che Mascagni ancora una volta è venuto prima di Puccini, e avere per la prima volta in Italia una produzione di Iris con regista e scene e costumi giapponese è stata una grande novità e anche una grande attrattiva per il pubblico e per la critica, al punto tale che la casa editrice Bon Giovanni ha accettato e uscirà questo DVD di una produzione che devo dire ha avuto un grande successo anche grazie a una solista di grandissima levatura come la Paoletta Marrocu, in forma straordinaria.
Dunque Rossini e Mascagni, non si potrebbe dare maggior distanza.
Anche se c'è un contatto tra i due fondamentali. Mascagni è stato un illuminato direttore del conservatorio quando ancora si chiamava Liceo Musicale a Pesaro. Negli anni proprio della composizione di Iris, a Pesaro fu un direttore esplosivo, costruì un'orchestra di giovani che si esibì in tutta Europa, e a Pesaro scrisse due pagine straordinarie, un poema sinfonico poco eseguito, ahimè purtroppo, dedicato a Leopardi, e l'opera Zanetto, che è un'altra pagina straordinaria, anche questa poco conosciuta. Io non sono un mascagnano acritico, ma Zanetto per esempio è un'opera che meriterebbe. Quindi Mascagni fu a Pesaro un promotore, prima della Rossini Renaissance degli anni 50, prima è quella famosa degli anni 70 con Abbado, Ponnele, quello sappiamo benissimo, era riscoperta anche della grande vocalità rossiniana. Mascagni riscoprì il Mosè, lo Stabat, il Barbiere di Siviglia lo ripulì, quindi fu un rossiniano di ferro. Altra cosa da dire, Mascagni era un grande direttore d'orchestra, anche questo pochi lo sanno, e Rossini appariva quasi sempre nei suoi programmi da concerto. Molto overture, e quando poteva musica sacra, e quando fu direttore artistico del Costanzi a Roma, anche molte delle sue opere.
Maestro Agyeman, prima di salutarci, mi piacerebbe che ci parlasse dell'Orchestra Rossini di Pesaro, di cui lei è direttore artistico e principale. È una realtà molto interessante del panorama italiano.
L'orchestra in realtà nasce molti anni fa e nasce dallo spirito e dalla voglia di alcuni strumentisti pesaresi, staccatisi dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana, che è l'orchestra regionale, quella riconosciuta anche dal FUS, di creare una realtà diversa, con sede a Pesaro, ma che si occupasse del nord delle Marche, della regione Marche. L'idea fondamentale è quella del rimboccarsi le maniche. Tutti gli strumentisti sono soci, quindi sono padroni dell'orchestra in qualche maniera, e quindi la sentono come una cosa propria. Non c'è l'idea del lavoro e fine. Quello che si fa per il bene comune e di una cooperativa in cui tutti appunto sono soci. Quindi è chiaro che primo si suona con uno spirito diverso, secondo sono persone che stanno molto volentieri e bene assieme, molti sono amici addirittura dai tempi degli studi del conservatorio, e terzo c'è proprio questa mentalità imprenditoriale che sottolineavamo prima, che è fondamentale. Ciascuno sa che deve essere imprenditore della propria realtà e di se stesso, e quindi questo fa veramente una grande differenza.
Si tratta dunque di un progetto manageriale privato?
È un misto, in realtà è un'orchestra in parte privata e la mentalità è privata, è proprio una mentalità manageriale. Tra l'altro siamo stati riconosciuti come una delle aziende, una cooperativa di fatto, che è entrata in un testo che mette insieme le cooperative italiane che hanno avuto più successo. Però abbiamo anche fondi ovviamente dallo Stato e anzi in crescita per l'attività e anche dal Comune e dalla Regione Marche. La grande qualità poi è data dal fatto di intercettare pubblici diversi, pubblici curiosi, avere una programmazione curiosa e aperta a tutto. Noi abbiamo un'orchestra anche, abbiamo un'apertura al pop, al rock, alla musica da cinema. Siamo tra virgolette i depositari della musica di Rizzo Ortolani, che è stato il più grande compositore assieme a Morricone di musica da film di tutti i tempi. More, la sua canzone più famosa, è una delle copertine più eseguite in tutto il mondo da Frank Sinatra e la Fitzgerald. L'hanno cantata tutti. Rizzo Ortolani è pesarese, pochi lo sanno. E noi abbiamo tutto il suo fondo musicale, lo stiamo negli anni riscoprendo e eseguendo. Ma poi ripeto, Michael Jackson, Pink Floyd e poi naturalmente tanto Rossini, sinfonica, la lirica, la nostra orchestra copre il teatro di Jesi, il teatro di Fano, il teatro di Pesaro, il Rossini Opera Festival, di cui siamo in qualche maniera orchestra residenziale da oltre 10 anni. Ogni anno abbiamo una o due produzioni assieme alle varie orchestre ospiti. E poi certo intercettare un pubblico nuovo, per esempio giovani, che attraverso il pop e il rock poi pian piano si spostano verso cose diverse, perché si fidano dell'orchestra come interlocutrice culturale, non soltanto musicale. E infatti devo dire che il FUS, il Fondo Nazionale che distribuisce i denari dello Stato, ci ha premiato con un incremento del 150%, unica orchestra in Italia.
Maestro Daniele Agiman, noi la ringraziamo infinitamente per questa bella chiacchierata e per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a tutti voi e grazie per essere stato invitato in questa trasmissione.
E speriamo di ascoltarla e di rincontrarci presto.
Grazie ancora.
A presto.